Ed eccoci qua, sono le 8:39 minuti del mattino sulle frequenze di Popolare Network. La sigla che sentite è quella del giorno delle locuste e siamo pronti ad accogliere sua professorità, che oggi non è qui con noi in studio, ma è invece collegato al telefono. Buongiorno, professor Di Stefano.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
Un professor Di Stefano che ci ha tenuto a specificare che non è assente causa matrimonio della Hunziker, è invece altrove, probabilmente in qualche stanza ovattata del potere per carpire altri retroscena clamorosi come quello che ci ha rivelato la scorsa settimana a proposito delle manovre per muovere Mario Draghi dalla guida della BCE e farlo diventare il Presidente della Repubblica. E così sta orecchiando da qualche parte?
È esattamente così.
Sì. Ah, veramente? È lì con l'orecchione attaccato alla parete? Chi c'è dall'altra parte?
Al momento no, sono con l'orecchione attaccato alla radio, ma l'obiettivo è quello.
Ma chi c'è dall'altra parte da sentire?
Vabbè, questo mi sembra esagerato.
Non si può dire, ce lo dici settimana prossima?
Esatto.
Va bene, va bene. Ma l'allegria lascia spazio alla mestizia, professor Di Stefano, perché oggi vorrei che condividesse con me un momento di raccoglimento, perché dobbiamo dire addio a Salsiccia.
Volentieri, ma chi è Salsiccia? Scusa.
Come chi è Salsiccia? Non lo sai, il cane antitroica, il quattro zampe che per anni ha guidato le proteste contro il capitalismo, che ha sfidato Manganelli, Molotov, San Pietrini in Grecia.
Era sfuggito.
Dopo tanti anni di lotte, Salsiccia, cane simbolo della lotta alle politiche della troica, purtroppo ci ha lasciati e si dice che sia morto a 10 anni anche per problemi polmonari legati ai lacrimogeni che ha inalato nel corso della sua lunga carriera. Salutiamolo, Salsiccia, professore.
Salutiamolo, povero Salsiccia.
Che tra l'altro è nome tradotto, evidentemente, il nome vero è Lucanicos. Che vuol
Lucanicos.
Dire, sì. Tipo Luganega, che vuol dire salsiccia in greco. Era doveroso salutare il cane antitroica che ci ha lasciati, ma è arrivato il momento, come annunciato, anche di parlare di Fondo Monetario Internazionale, perché Christine Lagarde è tornata a parlare del serissimo rischio di recessione che sta per investire o che ha già investito l'Europa. Basta vedere il dato tedesco sul crollo dell'export, è arrivato anche quello, -5,8%, e la Lagarde insiste perché la BCE passi alla fase del quantitative easing e comincia a comprare i titoli di Stato.
Sì, ieri l'ha detto con estrema chiarezza alla conferenza stampa che apriva l'assemblea annuale del fondo che inizia oggi. Secondo la Lagarde la BCE ha fatto, ma non ha fatto sufficienza, e di fronte al rischio reale di una deflazione e di una recessione che porterebbe l'area euro di fatto in depressione, la Lagarde ha detto chiaramente che la BCE deve valutare la possibilità di procedere a un quantitative easing, cioè l'acquisto di titoli di Stato dei paesi sovrani dell'area euro per portare fuori dalle secche l'avvitamento legato all'austerity.
Dopodiché, le parole della Lagarde possono avere un peso? Sarebbe stato più utile avere Salsiccia che abbaiava a Draghi e ai vertici della Bundesbank perché si passasse al quantitative easing?
Ma non credo che possano incidere molto nell'immediato, la Lagarde l'ha detto più volte, quanto sicuramente la pressione internazionale che potrebbe arrivare in particolare dagli Stati Uniti, che sono molto preoccupati che l'inazione europea, il fatto che l'Europa sia l'unica area, la grande area dell'euro sia l'unica che non ha proceduto a un quantitative easing e quindi non è riuscita a uscire dalla recessione, anzi c'è ancora dentro in pieno, questa roba fa molto paura anche agli americani, che sono ben più pesanti dal punto di vista della diplomazia del peso rispetto alla direttrice del Fondo Monetario Internazionale.
Ecco, gli Stati Uniti però stanno temendo il rallentamento del PIL mondiale, lo teme la Fed in particolare, e anche il rafforzamento del dollaro, e intanto è tornata a promettere denaro facile sui mercati. Cosa fanno? Si muovono con gli elicotteri e lanciano sacchi di dollari sui poveri nelle città americane.
Beh, questo, come sai, la questione di buttare il denaro dagli elicotteri era una famosa frase che veniva utilizzata per spiegare come mai, quando si è in crisi, lo diceva Keynes, non basta buttare liquidità, no? Diceva, possiamo anche buttare dollari dagli elicotteri, ma non si esce dalla crisi.
Cioè, sono stato keynesiano senza saperlo?
Sì, molto, sì, decisamente. Proprio era una frase famosissima che aveva contenuto in uno dei suoi interventi, proprio per giustificare la necessità di investimenti, pubblici, dello stimolo della domanda, che è quello che di fatto viene richiesto. È vero che continuare a domandare semplicemente solo la quantitative easing non risolve i problemi, perché se poi non vengono utilizzate risorse per fare investimenti, l'avvitamento recessivo prodotto dall'austerity rimane, come si è dimostrato nel corso di questi ultimi anni, soprattutto in Grecia.
A proposito di presidenti della Federal Reserve, lei vorrebbe sentirsi Bernanke perlomeno per un giorno?
Sì, volentieri, perché gli hanno negato
esatto,
la ristrutturazione del muro.
Siamo stati tutti Bernanke almeno per una giornata, perché l'ex governatore della Federal Reserve, se non lo sapete, è andato in banca a chiedere il rifinanziamento del mutuo e gli hanno detto: no, guarda, non c'è un contratto a tempo indeterminato e quindi scordatelo. Ma com'è possibile?
Sì, la cosa è particolarmente curiosa, e bisogna anche dire che possiamo ringraziare Bernanke, che l'ha raccontata in pubblico in modo molto sincero. Ha cercato di ricontrattare il mutuo della sua casa di Washington, anzi, per la precisione sono due i mutui, anche abbastanza consistenti, ma d'altra parte stiamo parlando appunto dell'ex presidente della Federal Reserve, che oggi viene retribuito a circa tra 150 e 200 mila dollari a conferenza, quindi guadagna in questo momento molto di più di quando era appunto di fatto un funzionario pubblico.
E certo, però per la banca è precario, non è una garanzia di continuità.
Bravissimo, però per la banca è precario, e quindi la ristrutturazione del mutuo che lui voleva fare, dei due mutui che valgono, cubano complessivamente per 800 mila dollari, è una ristrutturazione che non è riuscita a fare. Allora lui ha scelto di raccontarla in pubblico per spiegare come il sistema sia ancora in grave difficoltà e come sia malato.
Cioè, volesse oggi Bernanke regalare il pentolino, quello da 2500 euro, per scaldare la pappina di sole che è nella lista nozze della Hunziker, potrebbe avere delle difficoltà a raccogliere liquidità perché la banca gliela nega. In mezzo a tutte queste ricette c'è naturalmente anche quella del solito Piketty, che è tornato a parlare di salario minimo e super tasse sugli stipendi dei manager. Adesso agli stipendi dei manager ci arriviamo, ma visto che adesso parla sempre Piketty e fino all'altro ieri parlava sempre Rubini, che fine ha fatto Rubini? Non si sente più?
È vero, è un po' che è assente, ha perfettamente ragione, è stato un po', come dire, eclissato effettivamente da Piketty. Devo dire che tra i due preferisco sicuramente Piketty, che non solo per quello che dice, ma anche perché, come abbiamo detto più volte, ben prima che diventasse, come dire, di moda, il suo libro è effettivamente una pietra miliare nell'analisi sulle diseguaglianze a livello internazionale.
A lei sta un po' sulle balle questa cosa che Piketty sia diventato di moda, mentre prima era patrimonio esclusivo suo e di altri quattro, di quelli che girano dalle sue parti?
Non ci penso neanche, anzi sono estremamente contento che finalmente degli economisti che non sono, come dire, ortodossi alla linea neoliberista hanno conquistato le pagine dei giornali e soprattutto sono riusciti a conquistare il dibattito pubblico.
Senta, dicevamo che Piketty è tornato a tuonare sulla necessità di supertassare gli stipendi dei manager, ma se si vanno a vedere i dati si scopre che soprattutto negli Stati Uniti sono tornati a crescere in modo quasi esponenziale gli stipendi dei manager.
Sì, soprattutto quest'anno le analisi, perché è noto il bilancio per esempio della città di New York è molto condizionato da appunto la tassazione sugli stipendi dei trader di Wall Street, e le previsioni sono che quest'anno ci sarà un nuovo record, ci avvicineremo al famoso record del 2006. E quindi ci sarà un forte incremento, presumibilmente intorno tra il 14 e il 20% del monte bonus che verrà pagato ai manager, ai trader di Wall Street, cioè a quelli che lavorano nel settore finanziario. Mediamente stiamo parlando di una remunerazione a testa, cioè di un premio a testa, che dovrebbe girarsi sui 160 mila dollari.
Scusi, mi ero distratto perché stavo guardando la formula Microsoft, che è dipendente in Germania, ha appena detto: guardate, lavorate dove volete e quando volete, se poi fate bene a noi non interessa, che non mi sembra male.
Non è la prima volta.
No, per carità.
lo stesso impostazione in molte delle sue attività anche negli Stati Uniti.
Tra l'altro è una notizia che nella home page del Corriere troviamo subito sopra: l'arrivo del tartufo democratico, il tartufo d'Alba che è finalmente low cost, perché ha piovuto talmente tanto quest'estate che c'è stato un raccolto pazzesco, e quindi, cari amici, godetevi un weekend di tartufi come se foste i baroni del Monferrato, perché o adesso o mai più. A proposito di grandi abbuffate, c'è quella dei famosi junk bond, dei bond a spazzatura, e lei mi dice che è una abbuffata che è destinata a finire. Fosse così sarebbe una buona notizia.
Ma infatti è buona notizia. Sì, è vero.
Come
è vero,
mai?
È vero. Beh, perché questa è una diretta conseguenza del tapering della Fed, cioè il fatto che negli ultimi mesi sono state tagliate pesantemente gli acquisti, ormai sono quasi finiti, da parte della Federal Reserve, quindi lo stampare dollari per acquistare titoli ha depresso il settore anche dei junk bond, perché i banchieri centrali hanno fatto capire che un rialzo dei tassi, anche se non è dietro l'angolo, comunque bisognerà avere una normalizzazione della politica monetaria, quindi si riduce la liquidità e quindi diminuisce l'interesse anche nei confronti dei titoli spazzatura, che garantiscono rendimenti più elevati ma che sono, come noto, anche molto rischiosi. Questa notizia tra l'altro piace molto anche al governatore della Bundesbank Widmann, che si oppone persino all'acquisto degli ABS, questi famosi titoli che non sono junk bond ma sono comunque dei prodotti finanziari abbastanza pericolosi, che ha deciso per sostenere un pochino l'economia dei paesi dell'area euro.
Senta, lei la darebbe una bella sgagnata a un tartufo bianco, oppure lo considererebbe insopportabilmente bourgeois per quanto low cost?
No,
magnerebbe.
È buono, se mangia,
certo, di fronte al tartufo anche lei magna. Chissà, non voglio immaginare la pioggia di tartufi che ci saranno su Bergamo Alta al matrimonio della Hunziker, ma lasciamo stare, perché ci sono i cani da tartufo che scavano alla ricerca dell'agognato tubero, e poi ci sono quelli che scavano per trovare il petrolio, per esempio Scaroni, che da un po' di tempo è nei guai per le inchieste che riguardano l'ENI. Forse è il caso di tornare a fare il punto su questa vicenda, anche perché ci sono rivelazioni che riguardano anche il retroscena della nomina di Descalzi, super testimoni che arrivano dalla Nigeria. Insomma, riprendiamo le fila di tutta quanta la vicenda.
Ma innanzitutto possiamo riprendere le fila dal fatto che sembra che finalmente gli investigatori siano riusciti a rintracciare il flusso di denaro che fa capo direttamente all'ex amministratore delegato dell'ENI, non quello del Paolo Scaroni Trust, quello più visibile e noto, peraltro è ammesso dallo stesso Scaroni dell'esistenza del Paolo Scaroni Trust, quanto una parte del flusso di quelle che sarebbe stata la provvista per pagare le tangenti, che appunto era stato costruito a livello internazionale e ci si sarebbe fermata su alcuni conti riconducibili all'ex amministratore delegato in Svizzera. Questo potrebbe essere una svolta molto importante dell'inchiesta che stanno conducendo i PM della sezione reati finanziari della Procura di Milano, che stanno lavorando sui due casi, i due grandi casi di corruzione internazionale nei quali l'ENI è coinvolta direttamente o tramite le sue controllate. Poi c'è stata, appunto, come dicevi tu, la deposizione di uno dei più grandi accusatori, l'ex manager licenziato dalla stessa ENI, che ha spiegato che la provvista per le tangenti non era solo per il governo nigeriano, ma era anche finalizzata a pagare alcuni referenti italiani che dovevano che facevano parte, diciamo, del gruppo di potere riconducibile a Scaroni. Questo l'eventuale sviluppi dell'inchiesta potrebbe rimettere in discussione anche il ruolo dell'amministratore delegato Descalzi, sul quale negli ultimi settimane viene sempre più fuori come lo stesso Scaroni ne abbia sostenuto la candidatura. Addirittura la leggenda vuole che Renzi, come ha fatto per tutti gli altri, avesse già nominato un'altra persona, e cioè Leonardo Maugeri, come amministratore delegato via SMS, ma poi Scaroni è salito al colle e dopo un lungo colloquio con il Presidente della Repubblica è riuscito a convincere Napolitano a intervenire, e quindi improvvisamente da Maugeri si è passati appunto a Descalzi per la guida del più grande gruppo, diciamo, pubblico e uno dei più grandi gruppi petroliferi a livello internazionale.
Una vicenda su cui siamo tornati a fare il punto e che non si ferma certamente qui, e seguiremo certamente nel corso delle prossime puntate del Giorno delle Locuste. Ma a proposito di petrolieri, ha visto che la Lego ha detto addio alla Shell?
Ho visto, una bellissima notizia, sì.
C'è stata una campagna di Greenpeace, chi ha i bambini o chi è rimasto bambino e usa ancora i Lego sa che c'è il marchietto della Shell in alcune su alcuni mattoncini, quelli per costruire la stazione di benzina, la stazione petrolifera, eccetera, e alla fine la Lego ha detto basta, la svolta green come quella di Rockefeller, anche Rockefeller,
Sì, l'avevamo parlato nella primissima puntata di questa stagione, i Rockefeller hanno annunciato che hanno dato disposizione per cui di fatto le loro linee di investimento vengano destinate esclusivamente a attività e imprese che operano per la riduzione delle emissioni dei gas climateranti e quindi uscendo di fatto completamente per esempio dal settore petrolifero.
Pazzesco, i Rockefeller che fanno la svolta green, lo dicevamo un po' come la svolta cannaiola di Giovanardi se ci fosse, ma intanto lasciamo a margine il petrolio, anche perché abbiamo solamente 2 minuti a disposizione, e parliamo di uno dei temi del giorno, perché è in vista il riassetto Telecom. Prendo il titolo principale di Finanza e Mercati, l'inserto del Sole 24 Ore di oggi, che dice: dossier premium per Telecom Mediaset, spunta l'ipotesi del conferimento della Pay TV in cambio di una quota della compagnia di telecomunicazioni. Che accade dentro a Telecom che c'entra Mediaset?
Ritorna, questa è una delle ipotesi che sono circolate negli ultimi tempi, il riassetto di Telecom che sta portando di fatto o ha già portato il gruppo sotto il controllo di Vincent Bolloré, del finanziere francese molto amico, come noto, di Silvio Berlusconi, potrebbe portare, appunto, come si vocifera, come riporta il Sole 24 Ore, a questa riedizione dell'ipotesi della fusione o comunque della integrazione tra Telecom e Mediaset, che avrebbe delle conseguenze molto pesanti sul settore radiotelevisivo, ma anche sul settore delle telecomunicazioni in Italia, visto che comunque Mediaset sta soffrendo pesantemente del calo degli introiti e della crisi strutturale della televisione generalista per l'aggressione, appunto, sia delle TV a pagamento sia del futuro sbarco in Italia di Netflix, la piattaforma per il cinema via internet, che per ora è stata rinviata solo da Netflix, solamente perché la banda larga italiana non è affidabile.
Professore, in chiusura, in quest'ultimo minuto, le chiedo una gentilezza, una cortesia, un aiuto che ha quasi le caratteristiche dell'atto umanitario. Ho commesso questa mattina un errore madornale, imperdonabile, mi sto crocifiggendo da solo per averlo fatto, e quindi mi deve aiutare. Mi sono dimenticato che avevo detto al bambino che oggi compie 6 anni che gli avrei fatto gli auguri per radio. Ora il bambino mi è a scuola, ma gli ho promesso che gli porto la registrazione. Allora so che lei non ama cantare, facciamolo insieme e lo consideri un atto umanitario. Mi aiuta a fare tanti auguri a te?
Certo.
Tanti auguri a te, tanti auguri a te, forza, mi segua, tanti auguri a Jacopo, finisca lei,
tanti auguri a te,
grazie professor Di Stefano, tanti auguri piccolino, perdonami, il papà ha cercato di riparare, io saluto tutti quanti gli ascoltatori, saluto lei professore, che ritroveremo qui in questo studio la prossima settimana per il Giorno delle Locuste. Nel frattempo mischia bene, orecchi bene a quella parete, perché vogliamo grossi retroscena, e lasciamo gli ascoltatori con il mattino di Popolare Network, con le trasmissioni delle radio locali. Prof, arrivederci e grazie.
Arrivederci.
Buona giornata a tutti. Ciao.
Buona giornata.